L'appuntamento con la pista, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Allora, Claudio Cavalieri dovrebbe essere pronto per parlare, sta entrando adesso in studio perché ovviamente abbiamo dovuto cacciare gli ospiti di prima e soprattutto Ornella e Jackie. Adesso ci sei, di qualcosa? Di qualcosa
ci sono, ci
eccoci
sono.
Qua
ci sono
perfetto. Allora lascio a te subito la palla, ci siamo già.
Allora riprendiamo le nostre puntate e per coincidenza se l'altro venerdì ho parlato di una scultrice donna, oggi invece ho un scultore maschio, fra l'altro un scultore che proviene proprio da un territorio che la scultura è sicuramente l'aspetto espressivo principale. Lui proviene dalla Val di Fassa e da Canazzei e si chiama Martino Lorenz. Ciao Martino.
Ciao Claudio.
Allora io direi che questo parlare di scultura sicuramente a me fa molto piacere perché ho ripetuto anche altre volte nella trasmissione, anch'io utilizzo il legno, però non mi ritengo uno scultore. In questo caso invece Martino è proprio uno scultore perché lui, fra le opere che fa, sicuramente il tutto tondo, che è una parola che si usa in campo artistico, lui sicuramente lo utilizza. L'altra volta la signora scultrice Tramontini invece lavorava su un alto rilievi o basso rilievi, non tanto sulla terza dimensione. Vorrei sentire un po' la tua formazione.
Dunque la mia formazione proviene da, diciamo, ritornando ancora quando ero, diciamo, molto piccolo, che andavo alle scuole, diciamo, elementari. Agli anni esistevano nel pomeriggio i gruppi liberi che praticamente c'era la possibilità il pomeriggio di fare un'ora o non mi ricordo due ore grazie a un maestro che c'era allora, probabilmente il maestro che era Rinaldo De Bertoli di Canazzei, metteva a disposizione i suoi scalpelli probabilmente per fare questi gruppi liberi. Io la prima volta che ho preso in mano uno scalpello, diciamo, per lavorare il legno è stato proprio grazie a lui, e da lì la passione è sempre andata avanti. Poi ho fatto probabilmente, diciamo, l'istituto d'arte di Pozza di Fassa, da Pozza di Fassa poi sono andato a fare l'istituto professionale per scultori a Selva di Val Gardena perché diciamo era, diciamo, la specializzazione forse più indicata e la specializzazione che io ricercavo maggiormente, che era quella di approfondire maggiormente quello che era la lavorazione della, non solo della scultura, ma la preparazione proprio di come doveva essere preparato uno scultore per avere le competenze necessarie per riuscire a creare, appunto, a realizzare delle cose. Siccome io ero, mi dicevano tutti che ero portato per fare questo, io ho seguito sempre il mio istinto e sono andato avanti praticamente. Poi ho conosciuto anche maestri dopo, diciamo, collaborazioni varie con altri artisti sia locali che, diciamo, che esterni da quello che è il Trentino, e la passione è sempre andata avanti e insomma siamo qua, ecco.
Sì, da come mi stai dicendo bisogna cercare di far capire un po' ai nostri ascoltatori che la preparazione tecnica, diciamo, della scultura di base direi che è fondamentale, perché penso che uno non può decidere così di mettersi a fare lo scultore se non ha conoscenze tecniche specifiche, e penso legato al legno, penso legato all'utilizzo di scalpelli e sgorbie. Se uno ci può provare anche dal punto di vista pittorico, sicuramente si è più facilitati. Penso che invece l'esperienza, le capacità e le conoscenze nella scultura invece devono essere molto più approfondite e credo anche abbastanza meticolose.
È vero, cioè, questo me ne sono reso conto particolarmente quando, diciamo, soprattutto sono entrato in, diciamo, nell'istituto d'arte professionale di Selva di Val Gardena, dove praticamente ci si occupava anche oltretutto di proporzioni, di quello che erano le proporzioni, diciamo, della figura umana, diciamo le proporzioni anche di, diciamo, di altre forme, altri soggetti, proporzioni, disegno, quanto era importante il disegno, anche il modellaggio, diciamo la creazione vera e propria da zero con materiali come la creta, la plastilina, diciamo altri materiali anche, diciamo, con gesso, cemento, insomma la preparazione più specifica. Sicuramente la conoscenza di quello che è diciamo le tecniche o diciamo le specializzazioni proprio per sia lavorare il legno o creare una scultura, che anche impostare magari un progetto per una successiva realizzazione anche scultorea, magari diciamo la preparazione tecnica ha sicuramente la sua influenza e anche ha una certa importanza. Poi subentra chiaramente però la parte creativa, perché la parte creativa chiaramente quella non ce la può insegnare nessuno. La parte creativa essere portati per
direi che l'aspetto creativo è il massimo. Io sono convinto che se tu impari sia dal punto di vista pittorico, in questo caso della scultura, e impari le tecniche, così perciò il lato espressivo ci puoi anche arrivare. Io ho ripetuto anche diverse volte nella trasmissione che abbiamo fatto, la creatività è un'altra cosa, bisogna andare al di là. E questo non è che tutti riescano a farli, per conto mio è solo chi ha la creatività probabilmente dietro, che si porta dietro probabilmente già da piccolo, che se la frulla negli anni e poi bene o male esce, perché come dico l'aspetto creativo sicuramente è quello che fa la differenza.
Sicuramente, poi qua ci va di mezzo secondo me anche la sensibilità di probabilmente, diciamo, quando si penso almeno nel mio caso, la creazione artistica spesso volentieri anche è legata anche a quello che mi sta succedendo attorno, a quello che vivo in quei momenti. Automaticamente non me ne rendo neanche conto, lo trasferisco praticamente su quello che faccio, e quando faccio delle cose, diciamo, mie personali, lì non mi pongo il problema di dire, esempio, devo assolutamente realizzare qualcosa o realizzare questa cosa. Io parto spesso volentieri, quando cerco di andare su temi personali e situazioni, diciamo, che all'interno rimurginano, continuano a diciamo
in testa.
Lì parto a raffica e parto per conto mio e cerco anche di evadere su quello che è anche utilizzare magari materiali diversi, andare su campi magari anche che non ho mai forse sperimentato prima. Cioè, mi piace anche parecchio la sperimentazione, perché è proprio andare dove non si toccare un campo che non hai ancora toccato, una tecnica, o non la chiamerei neanche tecnica. La sperimentazione ti tiene vivo, la sperimentazione ti dà parecchie soddisfazioni, anche perché quando sai fare una cosa e magari la sai fare bene, la fai. Però il bello è proprio cercare di creare qualcosa di diverso, di andare oltre a quello che è il classico, ecco, e chiamiamolo forse diventerà quasi manierismo, diventa a un certo punto, secondo me, sul legno, però è quello che a me piace, è proprio la trovare soluzioni differenti e soprattutto appunto legarle le realizzazioni anche a dei contesti contemporanei che al giorno d'oggi, grazie anche alle nuove tecnologie, internet, media e diciamo social media, viaggiano alla velocità della luce, quindi praticamente anche l'arte, come posso dire,
Cioè, le idee circolano molto più veloci,
esattamente.
In questi 15 anni spesso e volentieri non c'è quasi neanche bisogno di andare a vedere delle mostre, ma l'internet trovi di tutto, perciò le idee circolano facilmente e poi le idee degli altri stimolano la propria creatività, cioè non c'è
da fare. Esattamente. Per quanto mio, infatti, io quello che sto ricercando attualmente è trovare mi piacerebbe trovare un'elaborazione o un sistema per creare, diciamo, l'arte che come posso dire, l'arte che rompa in internet, non che sia d'incontrario, cioè mi piacerebbe riuscire a trovare un sistema per sensibilizzare ancora maggiormente, diciamo, il pubblico, trovare una formula che l'arte, come posso dire, irrompa proprio nella vita quotidiana, chiamiamola, della gente, come magari sta succedendo. Io so che magari potrebbe essere fantasia, però come sta succedendo con i media, diciamo Facebook, Instagram, le varie situazioni, e chi è che lo dice che non si può fare la stessa cosa con l'arte?
Allora, io volevo sentire una cosa. Io mi ricordo diciamo un paio di opere che avevi portato nel 2013, quando come Event Art avevamo lo spazio a Pergine. E le sculture che hai portato, io diciamo, chiaro, non sono un critico, uno storico, però ormai una certa esperienza, diciamo, del mondo dell'arte ce l'ho, e le tue opere mi sono rimaste subito impresse, comunque, dove per conto mio vedo comunque il tuo territorio, le tue tradizioni, vedo la tradizione, diciamo, della scultura però nordica, non più rivolta verso il sud Italia, perché chiaro, gli scultori in legno lavorano in modo diverso, anche i concetti, anche il materiale legno viene usato in modo diverso. Io ho visto che comunque tu sei più legato a un mondo legato a nordico, perché vedo tradizione nella tua scultura. Dopo, chiaro, se fai delle cose contemporanee non è detto che rispetti le dimensioni, le forme, così fai delle forme molto essenziali. E poi mi è piaciuto, perché è una cosa che piace anche a me, proprio come sensibilità, ci metti del colore, però non è colore, perché in realtà tu se ben ricordo erano delle cose bruciacchiate,
sì,
che io ho visto, cioè, molto, che ho visto molto nel mondo germanico. Io così conosco 3-4 scultori, ho avuto a che fare, e loro utilizzano questo sistema, cioè non mettono il colore, ma il nero in realtà lo utilizzano bruciacchiando, con tutta una certa tecnica che non è facile. E tu usi questo sistema o usi il colore?
No. Allora, non è che uso questo sistema, praticamente era un periodo cui praticamente io stavo praticamente realizzando determinate, diciamo, sculture che praticamente erano basate su un concetto che praticamente non è che ero io direttamente che lavoravo completamente l'opera, ma mi stavo utilizzando probabilmente uno degli elementi, che era il fuoco, per cercare di praticamente creare un effetto, diciamo, di usura, perché era un periodo che lavoravo sull'usura, perché ero rimasto particolarmente colpito da una visita che avevo fatto al museo egizio, praticamente al Cairo, e comunque l'arte egiziana mi ha sempre, diciamo, colpito particolarmente, e nonostante che siano passati millenni, praticamente abbiamo ancora la testimonianza al giorno d'oggi praticamente di quell'arte. E quindi praticamente, siccome che era un periodo in cui, chiamiamola, la scultura vera e propria il fare manualmente qualcosa era considerato anche a livello artistico, tra virgolette, scommè, da mondiale, cioè a livello di esperti competenti, veniva considerato forse un tipo di arte troppo manuale. Allora io volevo creare probabilmente un'usura anticipata delle mie opere, creare un'usura non dipesa da me ma direttamente da uno degli elementi. Infatti stavo utilizzando il fuoco, poi volevo utilizzare l'acqua, avrei utilizzato il vento, e era una ricerca mia personale su questo. Allora cercavo io, con esempio le bruciacchiature, cercavo di utilizzare il fuoco per erodere praticamente quello che era, chiamiamolo, il mio lavoro, ecco. E poi per bloccare, fissare, diciamo, questa chiamiamo tecnica, questa lavorazione, avevo trovato delle formule, praticamente dei sistemi, probabilmente tramite patine particolari, per creare questo effetto, probabilmente chiamiamolo antichizzato e di usura, e senza che praticamente un'opera ti si sbriciolasse in mano, praticamente, perché a un certo punto sennò l'opera diventava intrasportabile e inutilizzabile, perché praticamente era... Comunque, questo era un periodo proprio di transizione, anche parecchio, cioè era un periodo di ricerca mio personale su queste cose qua, e mi ricordo che è stato anche legato parecchio probabilmente anche a una serie di eventi che personalmente ho vissuto, la malattia in famiglia da parte di mio padre, tutta una serie di situazioni. Poi vedevo anche, se posso dire per conto mio, che era un periodo che non mi sembrava che le cose a livello generale andassero per il meglio, ma prospettavano proprio anche dei cambiamenti futuri. Anche comunque c'è stata tutta una serie di situazioni che mi hanno portato a realizzare queste cose in questa maniera, e però ripeto sempre, diciamo, come posso dire, rivisitando anche forse quell'arte egizia che sembrava così immobile, ma invece praticamente era, chiamiamo, parecchio anche espressiva, e anche mi lasciava quasi un senso mistico, sembrava che fossero l'arte egiziana, sembrava che fossero degli extraterrestri, come che agli anni, cioè, se pensiamo a quello che erano riusciti a fare. Allora io ho cercato semplicemente di andare a scavare nel passato, ecco, per cercare di riportare nel presente delle situazioni un po', ecco.
Ma questo mi fa piacere perché
è un po' complicato comunque.
Perché anch'io sono un appassionato di arte egiziana. Devi sapere che in terza media mi hanno chiesto Napoleone, non era sicuramente dal punto di vista storico una cosa difficile. Ho detto 3-4 cose e poi ho detto Napoleone ha fatto la campagna d'Egitto, e da lì ho spifferato tutte cose legate che con la storia c'entravano molto poco, ma ho parlato di arte, e gli insegnanti si sono meravigliati, perché gli ho spiegato che è stato lui il primo a fare le cartografie dei monumenti. Chiaro che ha depredato, perché dopo tantissime opere, diciamo, che ha portato a Parigi, le ha portate lui, così. Però ho fatto questa cosa e mi è restata proprio dentro. E recentemente, se ti do, posso darti un consiglio, sono stato a Torino a vedere il Museo Uffizi di Torino, e ci sono delle sculture piccole che mettono nelle tombe, che sono, non so cosa dirti, dei gioiellini, delle chicche, sono veramente, veramente, che stavo lì a vederle, sarei stato lì una giornata, ma il museo è piuttosto ampio e fra l'altro ben anche allestito, ma c'è una barca di robe, perché per esempio quel ricordo che ho del museo di Egiziano, che è il vecchio museo che hanno fatto i francesi, non è sicuramente tenuto bene, perché vabbè, ci sono tanti motivi, è pieno di cose. Invece il museo egiziano è stato allestito veramente bene a Torino. Facciamo una pausa. Riprendiamo la nostra chiacchierata con il nostro Martino. Ma io volevo sentire, tu che legno prediligi? Perché so che il migliore in tutto è il nostro ben amato cirmolo, ma sì. Hai usato anche altri tipi di legni?
Sì, ho usato praticamente quasi tutti i legni e chiaramente noi abbiamo, io ho una parte, diciamo, affezionata, ecco, forse perché è stato il primo legno probabilmente a cui ho avuto contatto, appunto questo pino cembro, il cirmolo, che diciamo legno che nelle nostre zone, nelle nostre valli soprattutto trovi anche facilmente, ma poi grazie anche a degli amici che ho avuto, che ho ancora qua in Trentino, abbiamo fatto, diciamo, facevamo come dire, mi facevano il piacere di portarmi qualche pezzo di legno. Ho lavorato, diciamo, anche, non so, il noce, il ciliegio, il melo, il pero, il castagno, diciamo, li ho lavorati più o meno tutti. Chiaramente c'è una bella differenza, perché i legni più rigidi, più pesanti, chiaramente vanno lavorati con, nel caso della scultura in legno, con sgorbie più piccole, perché chiaramente la materia è più rigida e quindi bisogna asportarla a piccoli pezzi, perché non si può pretendere di tagliare magari un pezzo di noce o di ciliegio con la velocità che tagli un pezzo praticamente a scalpello di cirmolo. Comunque generalmente mi piacciono tutti i legni, ecco, anche quelli belli, diciamo, belli rigidi, sono interessanti. Mi è piaciuto particolarmente anche lavorare il melo, ecco, il melo e il pero li trovo parecchio interessanti, ecco, sì.
Poi un'altra cosa, qua da noi in questi anni, in questi decina d'anni, ci sono fioriti un po' dappertutto questi simposi di scultura, però da come mi stai spiegando, mi stai dicendo le cose, questa benedetta motosega io non l'ho sentita pronunciare, perciò la tua scultura sicuramente è molto legata alla tradizione tua fassana, per conto mio. Hai fatto qualche esperienza, diciamo, o finora non l'hai fatta?
Ma riguardo i simposi?
Sì.
Sì, no, ne ho fatti i simposi. Mi hanno chiamato anche a presiedere qualche simposio, così, e come chiamiamolo, artista esperto un po' nel campo. Dei simposi, posso dire una cosa, la cosa più interessante non è, per conto mio, forse la velocità, utilizzare motoseghe, utilizzare attrezzature per realizzare più veloce possibile quello che è magari un, chiamiamolo, un oggetto, perché a sto punto, quando ci va di mezzo la velocità nel realizzare le cose, per me, io lo valuto come, come posso dire, come un, chiamiamolo, un lavoro fatto su commissione, che deve avere delle tempistiche ben precise, una serie di cose. Allora, la cosa più interessante, secondo me, dei simposi che vengono fatti è quando vengono anche data la, viene data la possibilità agli artisti partecipanti di fruire di un vitto alloggio durante il periodo dei simposi, che venga praticamente realizzata, vengano realizzate anche degli incontri, delle semplici, che posso dire, anche chiacchierate in comune, per cercare di stabilire quel legame, quel rapporto magari che si può instaurare anche fra artisti e non, o anche semplici magari partecipanti. Però la cosa interessante è proprio il dialogo che magari e le possibilità di eventuali magari collaborazioni o anche scambi culturali che potrebbero nascere grazie a questi eventi e queste situazioni, ecco.
Sì, direi che anche tu ritieni che l'aspetto, il contatto umano, il contatto con altre idee, con altre persone che diciamo navigano con le tecniche nella creatività, sia la cosa principale. È come allestire una collettiva, la cosa principale è proprio poi il contatto con i vari artisti che vengono da fuori, che si creano relazioni, si creano scambi. È un modo per crescere dal punto di vista della diciamo dell'attività, e anche crescere, credo, dal punto di vista della creatività.
Certo, certo, ma poi appunto questo crea movimento, crea rete, crea come posso dire, tiene viva quello che è tiene vivo quello che è la passione per quello che riguarda, diciamo, la realizzazione artistica, anche chiamiamolo l'artigianato, ma tiene vivo, diciamo, forse anche chiamiamola una parte della manualità che purtroppo si sta perdendo, perché chiaramente perché non viviamo più diciamo nell'era forse della manualità, ma viviamo nell'era della tecnologia, quindi diciamo è interessante anche certe volte forse andare contro tendenza, ecco, chiamiamolo.
Ma direi che questa cosa mi fa anche piacere, perché anch'io sono un po', io vado, sono un ex insegnante, e direi che il fare, specialmente nel mio mondo dell'adolescente, perché insegnavo alle medie, in questi 20 anni il fare dei ragazzini è proprio diminuito in modo spaventoso. Mi ricordo che io facevo fare dei lavori con delle sgorbiette per fare delle silografie con sull'Adigraph, che è quel materiale gommoso verde, o sul linoleum. I primi anni di insegnamento, mi ricordo, riuscivano anche a farle, avevano manualità. Gli ultimi anni era veramente dargli a mano una sgorbietta, si facevano subito male. La manualità, direi proprio dal punto di vista maschile, ripeto maschile, è veramente calata in modo mostruoso. Io mi ricordo che recentemente abbiamo parlato anche nella trasmissione, mi pare proprio con Vito, la serata in cui non è venuto l'assessore, che mi ricordo che gli ultimi anni i ragazzini erano solo bravi dal punto di vista grafico, ma non dal punto di vista pittorico. Dal punto di vista pittorico erano più brave le ragazzine. È proprio una differenza netta. E direi che sentire questo star legato alla tradizione con l'utilizzo degli scalpelli per fare certe cose, poi anche utilizzare, chiaro, la motosega, usare dei mezzi moderni, per conto mio è un pregio anche dal punto di vista della tua creatività, di quello che vai a realizzare.
Sì, comunque sì, c'è un... diventa un mondo vastissimo. Infatti stiamo parlando appunto di arte, l'arte non ha limiti, quindi cioè, io sono arrivato a un certo punto mi ricordo che c'era un periodo che c'era stato un ente che mi aveva chiesto di realizzare un'opera in legno. Stavo realizzando questa opera nel mio laboratorio. A un certo punto cadevano a terra questi scarti e io ho cominciato a vedere questi scarti in un'altra maniera, ho cominciato a utilizzare questi scarti. Poi mi capitava che magari entrava in laboratorio mia moglie e vedeva, e io stavo portando avanti gli scarti e il lavoro che avrei dovuto fare rimaneva indietro, e mia moglie insomma mi riprendeva un attimino e faccio ascoltare: guarda, ho trovato interessanti questi scarti, devo sfruttare il momento perché ci ho visto qualcosa, adesso devo trovare la soluzione. Allora magari cercavo di mettere assieme, diciamo, come dire, creare un appunto con questi materiali che sarebbero stati da gettare, li mettevo da una parte di modo che avevo, come dire, il mio appunto, poi andavo avanti con le mie cose che avrei dovuto fare, e poi praticamente quando mi chiudo all'interno diciamo del mio laboratorio per conto mio, prendo queste cosette, chiamiamole come appunti che ho sistemato allora, e comincio a rielaborare, andare avanti e viaggiare per conto mio, e quindi diventa tutto interessante, no? Allora diventa tutto interessante, e anche se guardo anche la sala dove ci troviamo adesso, la trovo interessantissima, e chiaramente anche il rivestimento delle pareti, perché cioè, come dico, se hai qualche idea, qualche diciamo visione un po' particolare, allora da lì ti scatta un qualcosa e cerchi di portarlo avanti. Però rimane sempre principalmente che adesso mi allaccio al discorso iniziale, perché l'arte non sia solamente l'arte, la cultura in generale non sia solamente una cosa da vivere magari perché si va a vedere una mostra, perché si va alla presentazione di un libro, si va alla presentazione di questa, cioè deve essere qualcosa che giorno per giorno dal mio punto di vista faccia parte della vita comune delle persone. Ecco, questo è il termine che
direi che
è un po' difficile, però
direi che questo discorso è bello. Io in contropartita direi che il nostro mondo probabilmente devi pensare che pensiamo a pubblicità, pensiamo al concetto dell'utilizzo delle immagini, siamo governati dal mondo delle immagini, da un mondo della creatività. Però io sono convinto che se ci sono troppe persone creative, per conto mio questo dà fastidio. E io su sta cosa sono piuttosto convinto, perché quasi quasi la creatività bisogna tenerla in nicchia, bisogna tenerla sì, coltivarla, però tenerla un po' piuttosto chiusa. Se diventa una creatività di massa, probabilmente per me questa cosa non piace. A chi ci governa, dopo non voglio dire paroloni, però questa è una mia sensazione. Mi fa piacere che questa cosa che l'hai detta, perché l'ho sentita anche da altre persone creative, espressive, non solo in campo, diciamo, delle arti visive, ma anche solo in campo musicale, in campo dell'utilizzo della parola, della danza, roba varia. Però per conto mio questa cosa la vogliono tenere come degli scrigni che sono solo poche persone che la possono utilizzare. E poi, come dico, anche tu hai detto, è un discorso piuttosto complicato, perché non è sicuramente facile, cioè ci vorrebbero anche persone, sociologi, antropologi, filosofi che ne parlano, che ne approfondiscono, ma io sono anch'io piuttosto convinto di questa cosa.
Sì, sta dando possibilità a un sacco di situazioni, che di chiamiamolo di mestieri, di che invece magari anni fa, prima, diciamo, della nascita di o l'album, diciamo, di quello che era appunto l'internet, non c'erano queste possibilità, ecco. Questo è il vantaggio, cioè il pro e contro, però
sì, questa cosa, diciamo, vedo sui giornali, vedo anche in trasmissioni, è un discorso abbastanza di fondo, è la tematica che l'aspetto, la globalizzazione, l'utilizzo dell'internet sono cose positive, però probabilmente chi ragiona in un certo modo, che diciamo ha una visione più ampia, non settoriale, probabilmente sono anche dei contro a questa cosa, però metterla a fuoco, capire bene, per conto mio è anche abbastanza difficile, perché è tutto sommato ancora una cosa abbastanza nuova. Se si pensa che 15 anni fa, 20 anni fa non esisteva, cioè perciò, diciamo, anche noi siamo cresciuti, la nostra infanzia bisognava, che ne so, telefonare, usare il gettone, cioè, adesso è una cosa, o i primi telefonini erano dei mostri grandi, adesso sempre più piccoli, telefonini che sono computer, perché prima, chiaro, è molto complicato. Chiaro che l'aspetto positivo bisogna tenerne conto, bisognerebbe farlo con una certa eleganza, con una certa creatività, però questa cosa poi va a costare con l'aspetto economico, è tutto abbastanza, cioè, ecco, questo mondo per conto mio ha creato ancora più difficoltà. Cioè, il mondo è sempre stato probabilmente complicato, perché ha cose positive così, però adesso per conto mio è difficile riuscire a capire bene,
a districare un attimino,
le varie situazioni. Se che ne so, se una volta, diciamo, era un cubo, perciò erano tot facciate, adesso vai a un esaedro, vai a 18 facciate, perciò diventa sempre più complicato. Infinito. Un bel solido, diciamo, però molto complicato da capire, direi. Poi una cosa volevo sentire, hai utilizzato anche materiali non legati al legno?
Sì, ho utilizzato bronzo, esempio, un'opera che ho fatto era al monumento, ho fatto copie al Pordoi in bronzo, era ancora nel 2000, che il bronzo permette la tecnica appunto della fusione cera persa. Realizzazione, diciamo, principale, io l'ho fatta, esempio, con diciamo creando l'opera prima in argilla, poi dall'argilla avevamo fatto, diciamo, controstampo col gesso, dal gesso permette, si era portato, diciamo, i controstampi in gesso in fonderia, dalla fonderia dopo viene fatta, praticamente viene messa la cera persa, praticamente poi viene sistemata terra refettaria, viene fatto un apposito, viene rotto praticamente la parte esterna, che è il gesso, di modo che rimanga la parte positiva della cera persa, che sarà il futuro spessore del bronzo, e dopo praticamente viene ancora messa della terra refettaria davanti, praticamente crea una specie di panino, dove praticamente quando viene fuso questo bronzo bollente, la cera evapora e al posto della cera prende, diciamo, diventa praticamente il bronzo quando si solidifica raggiunge praticamente quello che era l'immagine positiva praticamente che era all'interno della cera persa. E sì, comunque bronzo, poi ho provato anche il marmo, perché anni fa ancora ero andato a visitare Carrara, ero andato a visitare Pietrasanta, ho conosciuto qualche scultore anche locale, proprietario anche di cave Pietrasanta, che mi ricordo che ero con mia moglie, perché la Toscana, diciamo la parte di Toscana, a me piace parecchio. E mia moglie appunto ha fatto restauro a Firenze, così allora quando diciamo avevamo fatto un giretto, eravamo girato un po' la Toscana, e mi ero soffermato appunto sulle zone appunto del marmo, il marmo di Carrara, e avevo conosciuto il proprietario di una cava che andavo a guardare se trovavo qualche blocco o qualche pezzetto di marmo, così in queste cave che sono immense, una cosa pazzesca. E c'era questo proprietario di questa cava che fa: ah, lo do io il pezzo di marmo la prossima volta, non ho un pezzetto così, vieni giù con un camion, voleva darmi un blocco che saranno stati non so 5-6 metri cubi ma minimo, e faccio: guarda che qua bisogna venire giù con un camion, io devo salire con la macchina. Ma ha dato 2-3 blocchi di questo marmo, mi ricordo che li avevo messi nel bagagliaio di questa Golf, che mi ricordo che in autostrada quando risalvavamo c'erano tutti che sfanalavano, perché praticamente i fari facevano vedere chissà dove. E comunque poi ho provato anche il marmo.
Poi un'altra cosa, hai fatto anche esperienze di Landard?
Sì, qualcosa.
Perciò diciamo
sì, perché mi ricordo che quando era nata Artesella anche noi, diciamo, contemporaneamente come associazione, che un'associazione, avevamo provato a lanciare un progetto che era quello appunto di realizzare delle opere probabilmente con elementi naturali lungo il percorso che era tra Val di Fassa e Val di Fiemme. Eravamo d'accordo anche con varie associazioni della Val di Fiemme, che era quello di creare un percorso artistico lungo praticamente la visio, lungo l'asse che creava praticamente poi la marcia lunga durante l'inverno.
Ah, il percorso della marcia lunga.
Esattamente, la mia idea era questa, legata assieme a altri, e avevamo provato a lanciare questa idea qua, e vabbè.
E non è andata in porto?
Non è andata in porto perché bisognava mettere d'accordo tutti i vari comuni, e quindi è stato un problema che anche se ne metti d'accordo 10 e sono in 15, basta che non ce ne sia uno che praticamente non.
Però come idea, sarebbe ottima tuttora,
lo so.
Perché un percorso legato all'arte, anche diciamo potrebbero essere anche delle sculture, come comunque delle sculture create da Land Art, su un percorso che il periodo estivo è frequentato da biciclette, perché ormai so che la Fiemme Fassa è strapiena di biciclette,
la nuova novità.
L'inverno si dà fondo, non sarebbe sicuramente una brutta cosa, anzi sarebbe una bella idea.
Ma infatti chiamiamo un museo, un percorso artistico all'aperto realizzato appunto con elementi naturali, era un progetto, mi ricordo, che come noi come associazione culturale diciamo ci tenevamo parecchio, e abbiamo cercato di portarlo avanti anche per qualche annetto, però appunto è andata come è andata. Però effettivamente, soprattutto in zone chiamiamolo anche a vocazione naturale come che abbiamo qua in Trentino, diciamo questa forma, chiamiamo espressiva, di arte, appunto la Land Art, ci sta molto bene, perché appunto come posso dire, diciamo il materiale è un materiale che fondamentalmente è deperibile, è un materiale biodegradabile, quindi fondamentalmente non sarebbe diciamo un impatto diciamo pesante nei confronti di quello che è anche l'aspetto paesaggistico. E poi comunque, vedendo anche gli ultimi disastri che sono successi, diciamo tempesta Vai e tutta una serie di situazioni, effettivamente questo progetto potrebbe di nuovo ritornare per conto mio attuale, proprio anche per forse anche segnare anche un evento che...
Ma nel mio piccolo, se vuoi una mano, io te la do volentieri. Sai che dal punto di vista organizzativo me la cavo abbastanza, ho una certa esperienza, e questo concetto di fare arte sul territorio, nel nostro bel territorio, ripeto, mi parla di averlo già detto in qualche altra puntata, è sicuramente una cosa da fare, da valorizzare. Sarebbe adesso che va di moda a chilometro zero, perciò non sarebbe impattante come hai detto te, e invece sì, potrebbe essere una cosa espressiva e creativa molto interessante. Facciamo la pausa, poi gli ultimi 5 minuti. Riprendiamo la nostra chiacchierata, gli ultimi 4-5 minuti, e volevo sentire, diciamo, se hai progetti in mente.
Ma progetti ce ne sono tanti, quello sicuramente di cercare di portare avanti l'attività, diciamo, dell'associazione che abbiamo attualmente, insomma, che è ancora attualmente in piedi, chiamiamolo, che è l'associazione cultura, e stiamo portando avanti, diciamo, dei corsi per imparare a intagliare il legno, ecco, corsi di pittura, cose di questo genere. A livello personale, ti ringrazio, diciamo, dell'opportunità di fare questa chiacchierata, e anche appunto di quello che abbiamo parlato anche finora, e anche al di fuori di quello che è la trasmissione, di questa appunto collaborazione artistica. Cioè, le idee sono tante, adesso vediamo un attimino se riusciamo a ritessere ancora meglio, diciamo, quella tela, diciamo, quella collaborazione che c'è sempre stata, diciamo, soprattutto con diverse persone, diversi personaggi, diciamo, che si occupano appunto di cultura, di arte nel territorio appunto del Trentino Alto Adige. E io penso che diciamo l'idea principale, secondo me, è quella non più di realizzare qualcosa, eventi, diciamo, forse da soli, come diciamo frazionati come associazioni, ma sarà quella di creare degli eventi, magari cercando di unificare le forze, di unificare probabilmente quello che è la collaborazione di tutti, diciamo, soprattutto i principali responsabili, diciamo, di quelli che sono diciamo le associazioni culturali e diciamo artistiche del territorio, e vedere cosa potrà succedere, cosa ne uscirà, ecco.
Ecco, io ti rispondo che probabilmente a marzo dovrei riuscire a concretizzare un momento legato a quello che stai dicendo, quasi quasi volevo riprendere un programma televisivo che a me piace, della Dandini, gli Stati Generali, gli Stati Generali dell'arte trentina. Però l'unica cosa che a me piacerebbe è che varie associazioni, come hai detto tu, che ci sono, che fanno delle belle attività, perché bisogna dire che sono molto efficienti, fanno cose interessanti, fare una tavola rotonda sull'arte trentina, però la volevo su idee e su progetti, non su lamentele, perché per conto mio le lamentele non portano niente. Non bisogna imparare dalla politica, che fanno tante chiacchiere ma poi ai fatti non si arriva. Io sono abituato piuttosto ai fatti. A me piacerebbero delle idee, poi non è detto che si riescano tutte a concretizzare, però se già una o due idee si sarebbe riuscire a concretizzarle in collaborazione, sarebbe una cosa molto positiva, pensando che siamo un territorio dove è nata la cooperazione. Cooperare vuol dire che per la vita, per il lavoro, può essere anche per l'aspetto economico, e deve unire le forze, e perciò per quanto mio, dal punto di vista dell'arte, questa cosa bisogna farla a tutti i costi. In questi anni si è perso 20 anni di diciamo di collaborazioni fra idee, fra creatività, fra l'espressività. Ognuno ha coltivato il proprio orto, come dico. È brutto dirlo, con cose molto belle, interessanti, però bisogna cercare di creare più visibilità all'arte trentina in genere, per quanto mio. Perché esatto, siamo un territorio esatto, che è diviso per vallate, perché esatto, è il nostro territorio fatto a questo modo, però anche un po' di unione non sicuramente sarebbe, potrebbe essere così positivo.
Esatto.
Finiamo la trasmissione. Ringraziamo Vito della sua sempre appoggio tecnico. Ci vediamo venerdì prossimo, che ci sarà un pittore, diciamo, fra virgolette, Perini di Pergine. Buonasera a tutti quanti.
Buona serata a tutti.
L'appuntamento con la pista.
RRMT Radio Music Trento.